State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, conduce Roberto Giani.
Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici ascoltatori del True Blue Show, il podcast del True Blue Blog di Dallas Cowboys Italia in onda dalle frequenze di Cutting Edge Radio. C'era bisogno di una grande prestazione dopo quelle assolutamente deludenti delle ultime tre settimane e Jason Garrett per una volta ha risposto adeguatamente, preparando una partita perfetta, probabilmente la migliore dell'anno, portando i Cowboys alla vittoria per 37-10 sui rivali divisionali Philadelphia Eagles, mandando così Dallas 4-3 in testa alla NFC East e lasciando Philadelphia 3-4. È la terza vittoria divisionale su tre incontri per i Cowboys che al rientro dal bye se la vedranno con i sempre più derelitti New York Giants nel Monday Night Football in quel di New York. Torna ad affiancarmi alla conduzione della trasmissione Mark Taccone da Pescara. Ciao Mark e bentornato.
Ciao Robby e buon ascolto a tutti.
Torna ospite graditissimo il nostro direttore, colui che tutto coordina, Mr. Cutting Edge Radio, Andrea Ghezzi. Ciao Andrea, ben ritrovato.
Ciao Roby, ciao Mark, ciao a tutti, grazie per l'invito.
Con te parleremo anche della storica partenza 6-0 dei tuoi 49ers. Avremo come d'abitudine l'intervento del nostro tifoso della strada Luca Barbieri, ci sarà l'off of the numbers a cura di Mark, oltre agli interventi degli ascoltatori. Torna infine per condurre il nostro 4 minutes warning Gabriele Balzarotti, che ci farà il punto della situazione sul resto della NFL con i risultati di giornata e qualche interessante notizia. Purtroppo anche questa settimana ci manca il contributo di un tifoso avversario, ma in diverse per diversi validissimi motivi hanno declinato il nostro invito. Speriamo di essere più fortunati con i G-Men fra tre settimane. Direi quindi che è tutto pronto per dare il via a questo nuovo episodio del True Blue Show che vi garantisco sarà davvero vincente ed avvincente. Mark, in settimana la vittoria garantita di Pedersen aveva fatto un po' di clamore, come del resto era prevedibile in una rivalità storica come quella fra Eagles e Cowboys. In realtà lui la buona volontà ce l'aveva anche messa, dimostrandosi aggressivo e scegliendo per la prima volta in tre anni di ricevere il kickoff invece di calciarlo, ma i suoi l'hanno tradito, o forse i Cowboys erano troppa roba per una squadra come fila con così tante assenze. Fatto sta che i Cowboys hanno sfoderato quella che mi sono permesso di definire la più bella prestazione di squadra dell'anno. Parlaci un po' di questa partita e dimmi quanto merito c'è dei Cowboys e quanto invece i problemi di salute hanno condizionato Philadelphia.
Beh, allora, intanto due cose immediatamente. La prima è che io ormai in questi anni, da quando seguo il football, ne avrò viste tante di partite, ne ho giocata anche qualcuna nei miei anni qua in Italia, e una cosa c'è da dire, che quando la partita decide di andare in un certo modo non c'è niente che possa far cambiare l'andamento della stessa. E la partita di ieri è stata una partita che è stata da subito presa in mano dalla difesa dei Cowboys. Gli Eagles non sono riusciti a trovare le contromisure adatte e da qui viene fuori la seconda cosa, cioè la seconda cosa è che ieri sera sembravano i Cowboys guidati da Linehan l'anno scorso, prevedibili, lenti, facevano fatica a convertire i terzi down e trovavano con difficoltà i ricevitori aperti. mentre i Cowboys sembravano gli Eagles di un paio di anni fa, con soluzioni innovative, idee nuove, roba mai vista alla TNT, vista per la prima volta da tanti tanti anni. Quindi questa tendenza al cambio generazionale dei Cowboys e a, diciamo, i problemi degli Eagles, soprattutto di formazione, perché comunque avevano molti assenti, hanno trasformato la partita in un massacro vero e proprio. È stato pesante, penso, sia per i giocatori ma anche per i tifosi di Philadelphia assistere a una partita del genere. Si è arrivati al quarto quarto che si vedeva nelle facce dei giocatori la voglia di terminare questa partita e passare immediatamente al capitolo successivo. Quindi direi grande partita della difesa. L'attacco si è retto sui tre pilastri, che sono Dak Prescott, Zeke e Amari Cooper. Sia Zeke che Amari sono andati oltre le 100 yard, quindi bene così, e speriamo questa volta di mantenere l'andazzo e di non fare come al solito che ne facciamo una su e una giù.
Andrea, questi Eagles avevano battuto i Packers a domicilio ma avevano faticato con i Redskins ed erano riusciti nell'impresa di concedere l'unica vittoria per ora dell'anno ai Falcons. Come li giudichi in generale? Che chance gli dai nella lotta playoff, contando che la prossima settimana è la terza trasferta consecutiva a Buffalo e poi un trittico casalingo con Bears, New England e Seattle?
Allora, partiamo da quest'ultima considerazione, ovvero il calendario non aiuta assolutamente. Mi sono andato a leggere un po' di numeri, perché ho visto, ho più o meno seguito gli Eagles in questo inizio di stagione, ormai siamo quasi a metà a dire la verità, però sempre un po' distrattamente. Allora sono andato un po' a studiare, visto che mi avevi invitato, mi avevi detto che avrei dovuto parlare di Eagles. Allora, questa squadra è partita, questa squadra per 5 volte ha concesso 20 o più punti nel primo tempo, è stata sotto di 10 o più punti nella prima frazione. Questo ci fa capire che è una squadra che fa fatica ad entrare in partita. I perché sono tanti, partono da sicuramente gli infortuni che hanno condizionato le prestazioni, soprattutto della difesa, con una secondaria che è impresentabile, ma che non può essere l'unico problema. La secondaria è impresentabile anche perché c'è una pass rush onestamente inesistente, quindi dal punto di vista difensivo gli Eagles hanno un sacco di problemi. In attacco, al netto di Wentz, che va a corrente alternata, cioè in alcuni momenti mi sembra di rivedere il giocatore entusiasmante che qualche stagione fa, prima di infortunarsi, lottava per l'MVP, ci sono problemi con i ricevitori. Jeffrey, pagato un bel po' di soldini per essere il primo target di questa squadra, non riesce a essere consistente. La chemistry tra Wentz e Angolor non esiste. Parlando della partita di ieri, non si può vedere un attacco come quello degli Eagles che non fa vedere una biglia a Hurts per tutto il primo tempo. E in generale il running game, che secondo me fu la chiave due anni fa, di quando gli Eagles vinsero il titolo, il running game non è mai quello che bisognerebbe avere per poter essere un po' più consistenti offensivamente. Per rispondere alla tua domanda, chance per la lotta ai playoff, sono 3-4, nonostante tutto quello che ho detto, questa squadra è 3-4, quindi chance teoriche ce ne sono ancora, però anche il body language dopo la sconfitta di ieri indicava una squadra che inizia a non crederci più, che ha tanti problemi, che crede di avere le soluzioni ma che non riesce a risolverli. Serve una svolta, però come dicevamo all'inizio di questo mio intervento, il calendario non è sicuramente agevole. Dovesse però arrivare una vittoria, passami il termine, inaspettata, ecco che allora magari potrebbe cambiare la stagione.
Beh sì, in realtà hai detto tutte cose molto, molto centrate, e credo che la questione, per esempio, del doversi sempre trovarsi a rincorrere rispecchia perfettamente nella scelta che ha fatto domenica notte Pedersen nel decidere di ricevere il kickoff una volta avendo vinto il lancio della moneta, per vedere se riuscivano a mettere in piedi qualcosa che poi effettivamente non sono riusciti a mettere in piedi. E anche sulla questione body language, spogliatoio, Alshon Jeffries, leggevamo oggi che gira voce che insomma sia lui la gola profonda dello spogliatoio che ha espresso ad alta voce dissenso, specialmente nei confronti di Vance. E comunque, Mark, nella cronaca della partita sul blog ho sottolineato positivamente la riapertura del playbook da parte di Kellen Moore. Tu nel tuo Off the Numbers che abbiamo pubblicato oggi lo hai promosso, ma con qualche riservo, mi sembra di ricordare un 6 stiracchiato. Spiegaci meglio questa tua posizione, perché a me pare che il ritorno all'imprevedibilità abbia giovato anche ai concetti base dell'attacco, rendendo più efficace il gioco di corsa. Mi riferisco in particolare ad esempio a quello schema per il touchdown di Austin e a quella chiamata su quarto down con una play action e lancio per lo stesso Elliott.
Sì, è vero che in alcuni momenti della partita l'utilizzo di formazioni e di schemi leggermente diversi dal solito ha comunque dato un gran ritorno, perché sul touchdown di Austin, a parte il fatto che Austin si è bevuto Orlando Scandrick con una finta di sopracciglio, e ci ricordiamo tutti come Orlando Scandrick si fece uccellare 3 anni fa nella partita contro Kansas City alla fine del primo tempo, consentendo un touchdown improponibile.
Se lo sono bevuti in tanti negli anni Orlando Scandrick.
Sì, direi di sì. E già quella è un'azione particolare per Dallas, però credo che avessero previsto questa situazione, perché per tutta la partita hanno svuotato il lato largo del campo proprio per mandare uno contro uno i giocatori. E per quanto riguarda quello che dicevi tu della conversione di quarto down, che poi in realtà è stato anche il là per il touchdown di Blake Jarwin, perché l'azione si è svolta più o meno nello stesso modo. Lì è sostanzialmente lì c'è una coperta cortissima da parte degli Eagles che devono cercare di contenere in tutti i modi Zeke, e non ci sono riusciti granché in verità, e quindi un box molto pieno e molto chiuso. Questo ha fatto sì che dopo la play action Zeke potesse allargarsi sul lato largo del campo e andare sostanzialmente da solo a prendersi il primo down. Stessa cosa per l'azione poi del touchdown di Blake Jarwin, finta su Zeke, rolla sulla destra Dak Prescott e esegue quella che io ho chiamato la Dallas Normal, parafrasando un po' la Philly Special. Perché Dallas Normal? Perché intanto è un'azione di una banalità clamorosa e dimostra che non c'è bisogno di fare chissà cosa per lasciare un uomo da solo in area a ricevere un pallone a Palombella e segnare un touchdown. Questo significa anche il mio 6 stiracchiato a Kellen Moore, perché a volte abbiamo visto delle azioni, dei secondi consumati sulla linea a far motion a destra e a sinistra, a cercare di confondere le acque, che alla fine non fanno altro che lasciare 2 secondi, e quindi la chiamata di Prescott è vincolata al tempo che sta scadendo e la linea di difesa parte esattamente quando deve partire. Bisogna sempre cercare di lasciarsi 6 o 7 secondi per poter fare una chiamata sul secondo o cose di questo tipo per inchiodare la linea sulla linea scrimmage. Se tu fai 3 motion nella stessa preparazione allo snap, non ci riesci, cioè rimani sempre col secondo, e questa cosa un po' mi sta infastidendo da un punto di vista visivo, e credo che ci renda più leggibili di quello che in realtà si voglia ottenere con tutti questi movimenti. Ciò non toglie che ieri era la partita ideale per provare tutti questi schemi. Una volta che sei arrivato sul 21-3, allora ti puoi sbizzarrire, e hanno fatto bene.
Andrea, invece dimmi da esterno che effetto ti fanno questi Cowboys. Secondo te sono quelli del 3-3, forti con i deboli, deboli con i forti, o stanno solo cercando la loro vera dimensione e personalità per provare a lottare con le prime 4-5 della pista?
Secondo me Dallas è una bella squadra. L'unica cosa che mi fa rimanere sempre un po' perplesso è l'incapacità di usare costantemente in tutte le partite Elliott come cavallo da tiro. Abbiamo visto che quando Dallas riesce ad appoggiarsi al suo numero 21, poi tutto l'attacco gira meglio. apro una piccola parentesi, che giocatore è Amari Cooper? Mai l'avrei detto l'anno scorso quando arrivò da Oakland, invece era veramente, non solo era il giocatore che serviva a completare questo attacco, a dare un primo ricevitore a Prescott, ma è un fenomeno, cioè si sta meritando quella che fu la prima scelta assoluta, e si sta meritando anche quello scambio che tutti ritenevamo vantaggioso per i Raiders, che invece oggi sta pagando dividendi per Dallas. In generale, secondo me i Cowboys sono una buona squadra. Io sono rimasto, ho visto tutta la partita contro i Jets e ripeto, lì la cosa che non riuscivo a capire era perché Dallas, quando era in difficoltà, non si appoggiasse a Elliott, che è un fenomeno vero. Però in generale mi sembra una squadra che sta trovando la sua dimensione, che probabilmente sbaglierà, e anche pesantemente, ancora qualche partita all'interno di questa, di questo 2019, ma se, come credo, arriverà ai playoff, anche perché ricordiamoci che il record in division è la cosa più importante, in questo momento Dallas è 3-0, allora potrà fare paura a tutti, perché mi sembra che sia più o meno completa in tutti i reparti. Quindi al netto delle difficoltà o al netto dei passi falsi che abbiamo visto in questa prima metà, è una squadra che mi sembra che abbia un'idea, che sappia quello che vuole fare. Mi piace molto che Lemura, netto di quello che ha detto Mark, che condivido appieno, cioè ci sono ogni tanto degli errori o delle scelte magari poco condivisibili, però in generale mi sembra che Dallas sia cresciuta e stia crescendo all'interno di questa regular season. Se arriverà ai playoff, e credo che ci arriverà, sarà una bella gatta da pelare per chiunque.
Beh, essendo uno che è passato da essere backup ad allenare il quarterback, a essere al primo anno di offensive coordinator, tutto quello che dite voi e le osservazioni che gli fate sono sicuramente corrette e probabilmente anche in parte condivisibili, ma è vero anche quello che hai detto tu come chiosa finale, che è un processo di crescita della squadra insieme a chi la sta guidando a questa crescita. Quindi diciamo che sicuramente i dolori della crescita ci saranno, ma speriamo che tutte e due le cose vadano di pari passo in positivo. A proposito anche un po' di questa cosa delle due facce, direi di sentire il commento del tifoso della strada Luca Barbieri, che in parte affronta questo problema e magari chiede qualche cosa, chiede luce proprio magari a te, Mark. Proviamo ad ascoltarlo insieme.
Beh, quando si vince coi piccioni è sempre bello, è sempre una bella giornata, no? Si è svegliati stamattina tutti bene, abbiamo visto quello che abbiamo visto, siamo contenti, quindi tutto a posto. È una bella vittoria, da una parte mi rode parecchio il c***o che questa bella vittoria purtroppo allunga la vita di quella m***a che sta sulla sideline, però d'altronde non si può nemmeno sempre barattare il fatto di prenderla nel c***o con la fine sportiva di quell'ignobile cretidiota che sta sulla nostra sideline. Quindi prendiamo la vittoria per quello che è, ci dà un po' di respiro. Fortunatamente abbiamo vinto con tutte e tre le nostre avversarie dirette della division, quindi abbiamo un barlume di speranza. Philadelphia sembra che sia abbastanza messa col culo, le altre due non ne parliamo nemmeno, quindi altre due partite dobbiamo assolutamente vincere nella divisione, poi quello che sarà. Ma quello che mi preme stasera è che vorrei per una volta fare una domanda a quelle due fighette che sono in trasmissione di solito, li conoscete, quei due lì, Gianni e Taccone? Cioè, per quale stracazzo di motivo questa squadra ha due fottutissime facce differenti anni luce una dell'altra? Cioè, com'è che è possibile? Cioè, o siamo supersonici, iperpimpanti, iperproduttivi in attacco, oppure una merda di carattere colossale e non riusciamo a combinare niente né in attacco né in difesa. Cioè, com'è possibile questa cosa? Date una risposta sensata, non inventatevi delle vaccate come vostro solito. Date una risposta sensata a questa domanda. Perché? Perché così tanta differenza, così tanta disparità da una partita all'altra? No, perché la prossima, cioè, potrebbe essere ancora un disastro generale, una roba da pressione sotto le suole delle scarpe e incazzature a livelli epocali. Quindi, Per quale cazzo di motivo questa squadra è così? Sentiamo cosa ci diranno le due fighette. Intanto dal tifoso della strada è tutto, vi saluto, ciao, buona settimana e buon bye week.
Allora Mark, squadra a due facce, dice Luca, tu la riconosci tale, ne vedi dei motivi?
No, non è una squadra a due facce, è sostanzialmente la difesa a due facce. Perché quello che l'attacco può dare continua a darlo sostanzialmente in quasi tutte le partite. Ci sono delle volte in cui si impunta, ma comunque l'attacco è abbastanza produttivo. La difesa è il vero reparto che determina poi l'andamento della partita. Se riusciamo a tenere con la difesa, come facevamo l'anno scorso, le squadre sotto i 20-18 punti, noi vinciamo, perché tre touchdown riusciamo sempre a segnarli. E quindi non è tanto l'attacco o la squadra che ondivaga, è proprio che la difesa fino a ieri con gli Eagles non aveva giocato al livello che ci si aspettava da questa difesa. Abbiamo una linea che è sempre stata povera di talento ma efficace. È vero che DeMarcus Lawrence non sta rendendo come rendeva l'anno scorso, ma è anche vero che Robert Quinn assurge a leader nei sack e nei tackle di linea. Il reparto dei linebacker è profondissimo e fortissimo, perché abbiamo Geno Smith, abbiamo Van Der Esch. Ieri si è fatto male Van Der Esch, è entrato Sean Lee, di fianco a questi due c'è Joe Thomas che sta giocando una grandissima stagione. Non si può sicuramente dire che il reparto linebacker non sia efficace. E poi abbiamo una secondaria di tutto rispetto, anche lì talento abbastanza ma funzionalità eccezionale. Byron Jones è un mostro atletico, Chidobe è uno che ti si attacca alle caviglie e non ti molla mai, e adesso finalmente, per il mio piacere e per, penso, anche il piacere di tutti i tifosi dei Cowboys, Jordan Lewis si è preso quello che meritava da due anni, cioè il posto di slot corner titolare. E Jordan Lewis è una pedina fondamentale per questa difesa, secondo me, perché è in grado sia di tenere l'uomo che poi andare a placcare in campo aperto eventuali corse che passano al secondo livello. Quindi direi che se la difesa mantiene quello che ha fatto vedere contro Philadelphia, c'è speranza di continuare a tenere questa faccia ancora per un po'.
Ecco, mi aggancio a quello che hai appena detto, perché giustamente hai detto, se tiene il passo che ha tenuto con Philadelphia, dove addirittura abbiamo recuperato 4 palloni, infatti credo che l'esplosione dell'attacco sia in parte anche dovuto alle ottime posizioni di terreno da cui abbiamo sempre iniziato le azioni d'attacco. Ma questo cambio di passo della difesa contro Philadelphia, merito, cioè, hai visto qualcuno che dava di più, o ci sono stati, secondo te, hai visto qualche aggiustamento particolare da parte di Marinelli e Richards?
Direi che la tensione creata da Pederson ha dato quel quid in più, in particolare alla linea, che si è un po' sentita sotto accusa e quindi ha dato qualcosa in più. Lawrence nel primo quarto sembrava un'ira di Dio, poi come al solito si è adagiato e ha continuato a giochicchiare mettendo pressione, ma senza affondare più il colpo. E quello che ha fatto veramente la differenza è stato Geno Smith, che fino a due settimane fa non riusciva a trovare la misura neanche nei placcaggi dei running back. Io mi ricordo un paio di azioni contro Green Bay in cui Aaron Jones gli ha girato intorno sostanzialmente. Ieri invece è stato molto presente. Quando si è dovuto tenere Zach Ertz, e gran parte del merito del fatto che Wentz non cercasse Zach Ertz è stato anche di Geno Smith. Quindi credo che il passo in avanti del capitano abbia tirato su un po' tutta la difesa ed è stato molto evidente nei terzi down, terzo e corto, che sono capitati diverse volte e che sono stati puntualmente fermati dietro la linea di scrimmage, e questo ha frustrato parecchio le ambizioni degli Eagles.
Ecco, hai citato la linea di difesa che ha perso per infortunio Crawford per tutta la stagione, e penso anche che sarà, che anche a fine anno non tornerà. In compenso ci aspettavamo più opportunità o comunque un inserimento un pochettino più deciso della nostra prima scelta, secondo giro, Tristan Hill. Il tabellino dice zero su tutti i fronti, ho guardato, e addirittura il numero di snap da quando ha esordito è sceso, e contro Fila ne ha giocate solo 13 in una partita dove tutto sommato poteva esserci spazio, essendo arrivato un po' come il favorito di Marinelli in un ruolo dove stiamo cercando i successori di Crawford e probabilmente anche di Malik Collins. La situazione dovrebbe cominciare a preoccuparci?
Beh, io non vorrei insistere sul mio tormentone, odio dover dire che ve l'avevo detto, però ve l'avevo detto, cioè noi al secondo giro siamo andati a prendere un giocatore che non ci serviva e abbiamo passato fior fior di safety che in questo momento ci farebbero tanto tanto comodo. Tristan Hill è una linea di difesa presa al secondo giro, non può essere un fenomeno e secondo me non può essere buttato in campo come risolutore in questo primo anno. Bisognerà aspettare probabilmente il secondo o meglio ancora il terzo anno. Tutti quanti ci ricordiamo di Marcus Loren il primo anno, se l'avessimo potuto buttare via l'avremmo buttato via, era del tutto inesperto, si faceva saltare come birillo, quindi non abbiamo avuto granché da lui il primo anno. La stessa cosa sta succedendo con Hill. Col tempo Marinelli sicuramente lo sistemerà e diventerà un giocatore importante, come è successo anche l'anno anche per Connor Williams, che abbiamo preso al primo giro l'anno scorso, ha fatto pena. Quest'anno è tornato più grosso, più incazzato e sta giocando piuttosto bene, quindi non avrei fretta nel giudicare Hill. Tra l'altro abbiamo recuperato un Antoine Woods che ieri ha fatto un miracolo nel ricoprire il secondo fumble degli Eagles, ha fatto sostanzialmente una one hand catch cadendo a terra e afferrando il pallone, e quindi direi che per il momento al centro possiamo stare abbastanza tranquilli, perché Malik Collins e Antoine Woods sono pesanti, grossi ed incazzati. E aspettiamolo il vediamo l'anno prossimo, tra un paio di anni rivediamolo.
Andrea, ti uso un attimo come storico del gioco, perché ieri il nostro kicker tanto discusso Brett Maher ha segnato un calcio dalle 63 dopo averne realizzato uno dalle 62 la settimana prima. C'è un nostro ascoltatore, Andrea Pollonara, che aveva la curiosità di sapere in che posizione si piazza Maher tra i calci più lunghi di tutti i tempi nella NFL.
Allora, facciamo una premessa: il calcio di Maher di ieri era buono anche da 66, è uscita la statistica durante la partita, ormai riescono a calcolare tutte queste cose. Comunque si piazza bene, si piazza al secondo posto assoluto, nel senso che a 64 yard troviamo Matt Prater dei Denver Broncos nel 2013, poi ci sono una fila di nomi tra i quali adesso si va a aggiungere anche quello di Brett Maher a 63, io ne cito solo uno che è Jason Elam, sempre dei Denver Broncos del 98, perché me lo ricordo, mi ricordo quel record, mi ricordo la partita in cui calciò e fece appunto, raggiunse quello che allora era il record assoluto dell'NFL, e quindi bravo bravo Brett Maher, che insomma sta trovando continuità. Lo sappiamo tutti l'importanza dei kicker, soprattutto poi quando si arriva a giocare alle partite di playoff. Il fatto che sia riuscito in due settimane consecutive a mettere due calci, uno da 62 e uno da 63 yard, deve essere un'ulteriore sicurezza, certezza per i Dallas Cowboys.
Comunque a Denver non è così difficile fare certe distanze, e perché infatti l'altitudine
vabbè, ma adesso non è che mi devi smontare il mio Jason Elam così, che
no, vabbè, se fai caso alla lista dei calci, ce ne sono ben tre che sono stati effettuati al Mile High, proprio per questo, o uno allo Sports Authority Field e due al Mile High, ma sempre a Denver.
Sempre a Denver.
Infatti, peraltro una parte della curiosità di Andrea, il nostro ascoltatore, era proprio sapere quanti di questi erano stati realizzati all'aperto, perché lui diceva magari con le condizioni climatiche, insomma, è tutto più difficile, e invece direi che a parte quello di Maer, il resto dei 5-6 più lunghi sono tutti stati calciati all'esterno, e come faceva giustamente notare Mark, tre dei primi 4-5 sono stati calciati a Denver. Direi che è arrivato il momento di Off of the Numbers, l'appendice al pagellone settimanale di Mark, che viene pubblicato sul blog. Quindi Mark, io lascio a te la parola.
Bene Roby, rieccoci con le tre aggiunte per questa week 7 ormai in archivio. Voto 3 a Game Pass. Viene fatto un upgrade all'applicazione TV proprio in mezzo alla stagione. Risultato? Flash epilessofici del cartello NFL, crash episodici e la sensazione ancora una volta di aver pagato per fare da cavie. Indecenti. Voto 8 a Xavier Woods. Stabilisce il livello del gioco difensivo colpendo con grande aggressività chiunque riceva la palla sul terzo livello. Copre il profondo a tutta larghezza e alla fine riceve da Wentz un cioccolatino che non può esimersi dal mangiare. Affamato. Voto 10 a Jason Witten. Il terzo down è casa sua. Da come si schiera si capisce che correrà la Y option. Lo sanno tutti, lo sa lui, lo sa Dak, lo sa il difensore, il coach e tutto il pubblico. Ma questo non cambia il risultato finale, primo down. He don't raise the bar, it is the bar. Ineluttabile. Grazie Robby per lo spazio, possiamo continuare.
Grazie Mark, e rimango con te, perché sempre Andrea Pollonara invece vuole sapere come mai, nonostante tutto, ancora così tante flag, ma te lo faccio chiedere da lui.
Ciao a tutti per il True Blue Show, volevo fare una domanda. Volevo sapere innanzitutto perché si continua sempre solamente a far flag e commettere errori banali. Grazie.
Mark, domenica in effetti il primo touchdown degli Eagles è arrivato in un drive tenuto vivo solo per delle flag difensive, ma anche l'attacco ha preso la sua dose di penalità. Ieri 6 per 65 yards contro Green Bay e furono addirittura 11 per 124 yards. In generale, tu che hai anche un po' di esperienza di coaching, che cosa si può fare per ripulire un po' questa statistica?
Beh, allora, intanto andando nello specifico di ieri, le due delle flag offensive sono state combinate a Tyron Smith per holding, ma ricordiamoci che Tyron Smith gioca con una caviglia malconcia e aveva di fronte Barnett, uno che è difficile da contenere anche per gente totalmente sana. Mentre le due flag che hanno portato poi al touchdown degli Eagles sono due condizioni separate ma occasionali. La prima è una manata sul casco di Geno Smith, che sbracciando per prendere la palla ha colpito con la mano il casco, e quello viene indicato come roughing the passer, il casco di Wentz ovviamente viene indicato come roughing the passer. La seconda è quello di cui parlavo prima nel Off of the Numbers, cioè Xavier Woods che ha deciso deliberatamente di colpire forte a Sean Jeffrey per fargli capire com'era la situazione da quelle parti, tant'è vero che a Sean Jeffrey alla fine della partita avrà 5 target e solo 2 ricezioni per 38 yard, qualcosa di veramente misero per uno come lui. Quindi diciamo che quelle due flag sono state due flag di situazioni contingenti. È vero che ci hanno portato molto indietro, è vero anche che abbiamo preso il touchdown su una palombella che Van Der Esch non è riuscito a difendere su Dallas Goedert, però diciamo che non sono flag che un allenatore malvede in quel momento. Siamo all'inizio della partita, li abbiamo portati al massimo sulle nostre 30 yard, quindi possiamo ancora giocarcela. E quelle che danno fastidio sono le flag che abbiamo avuto contro Green Bay e contro i Jets, perché sono flag di situazioni come push in the back, oppure holding su uno screen, significa che in quel momento non sei pronto a fare quello che ti è stato chiesto di fare, sei in difficoltà e reagisci facendo fallo, e quello è una cosa che va sistemata senz'altro, perché altrimenti ti ritrovi a dover scegliere giocate dove non puoi sfruttare i tuoi giocatori all'esterno, tipo le linee all'esterno, perché se non sono pronti fisicamente rischiano di fare fallo e portarti indietro anche di 10 yard. Quindi quel tipo di flag, quelle che abbiamo avuto soprattutto con Green Bay, sono flag da sistemare, e credo che almeno ieri sera ci siano riusciti. Quando non sei in difficoltà non fai fallo, e questo è poco ma sicuro.
Chiudiamo ora l'angolo dedicato ai messaggi dei nostri ascoltatori con una curiosità di Massimo, che ci chiede qualcosa sull'utilizzo dei cornerback. Vai Massimo.
Ciao amici di TrueBlue, sono Massimo, e niente, la domanda che volevo fare io riguarda un po' la gestione generale a livello delle secondarie, perché ho notato che ho visto molte partite dei Patriots in questi anni e Belichick c'è uno che ruota molto i suoi cornerback, cioè li fa giocare almeno 4-5 in tutta la partita facendoli fare diversi snap. Volevo sapere se secondo voi non dovrebbe essere una tattica che dovremmo adottare anche noi. Ieri mancava sì Brown, però anche quando c'è Brown, in genere Jordan Lewis, che rimaneva fino a qualche settimana fa il quarto cornerback, giocava pochissimi snap. Alla fine i cornerback che giocano sono sempre i primi due della deep chart, mentre ho notato che i Patriots invece usano molto di più la rotazione. Voi cosa ne pensate? Ciao!
Allora, grazie a Massimo Radelli, e siccome tira in ballo New England, non potevamo esimerci dal passare la questione al Massimo, scusate il gioco di parole non voluto, esperto dei Patriots, il conduttore di un altro podcast di Cutting Edge, Patriots Reign, la nostra vecchia conoscenza Francesco Cugusi, che sentiamo cosa ha da dirci in proposito.
Vero che Belichick ruota tanto, ma lo fa soprattutto sul front seven e soprattutto nella linea. Cornerback, a dirti la verità, giocano sempre gli stessi. Quello che fa di, se vogliamo, esotico, chiamiamolo così, ma che poi tanto esotico non è, è che lui prende il miglior cornerback e non lo mette sul miglior ricevitore avversario, ma tendenzialmente lo mette sul secondo o sul terzo ricevitore avversario, diciamo sul secondo, e sul miglior ricevitore ci mette un raddoppio di due buoni giocatori, ma non il top. E di conseguenza cosa ottiene? Ottiene che la tua seconda o terza opzione è completamente cancellata dalla partita, mentre la prima opzione, tendenzialmente essendo raddoppiata, comunque fa molta 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 fatica. Dopodiché i nomi sono quelli, cioè tu vedi giocare la coppia titolare Gilmore-Jason McCourty, poi c'è Jonathan Jones che tendenzialmente è il nickel corner ed essendo uno di quelli più veloci è quello che si prende anche gli speedster degli avversari, per esempio contro Kansas City è quello che marca Tyreek Hill, per farti capire, e poi tendenzialmente come corner giocano loro. È vero che gioca anche JC Jackson, cioè dipende anche un po' dal tipo dell'avversario, quindi in linea di massima questa cosa che dice lui è vera, ma non è che il motivo di base sia perché Belichick vuole far ruotare i cornerback, no, è che noi giochiamo una difesa matchup, quindi se c'è una squadra che ha dei tipi di corner, i ricevitori giocano dei tipi di corner, dipende da chi c'hai di fronte fondamentalmente.
Oh, grazie mille Francesco, chiarito la questione. Mark, più che di rotazione, perché Massimo appunto fa un accenno al fatto di ruotare i giocatori, volevo parlare con te un pochettino, ne avevi accennato prima, delle prestazioni dei nostri defensive backs. Siamo ormai a metà anno, quindi che idea ti sei fatto? Chi ha mantenuto le promesse, chi no, e chi ancora secondo te ha grossi margini di miglioramento?
Beh, ovviamente io guardo i defensive back in un modo specifico, perché ho giocato cornerback per 8 anni qui a Pescara, quindi ho delle idee un po' più chiare rispetto agli altri ruoli. Posso dire che Awuzie mi sta un po' deludendo, nel senso che l'anno scorso per ricevere un pallone contro Awuzie dovevi fare un miracolo, quest'anno un paio di volte è stato bruciato con dettagli da giocatori magari leggermente più veloci di lui, o si è perso la marcatura per un qualche motivo che non capiamo, e questo succede da un anno all'altro, magari ti senti più confidente, ti allini diversamente non raggiungi il livello che avevi l'anno precedente e fai un po' di fatica. Invece sto vedendo una grande crescita di Byron Jones, che all'inizio dell'anno ha fatto tanta fatica anche perché veniva da un infortunio alla spalla, se non sbaglio, e adesso invece sta ricominciando a giocare con quella presenza che aveva l'anno passato. Questo mi dà fiducia per il continuo del campionato. E poi di Jordan Lewis ho già parlato. Secondo me Anthony Brown non è uno slot cornerback, è un buon backup per una posizione esterna. E lo slot cornerback, a differenza di quanto pensa Richard, che lui vorrebbe tutti i cornerback grossi e pesanti e veloci, lo slot cornerback secondo me, con il tipo di gioco che c'è oggi, con i giocatori che vai a affrontare, con gente come Camara o come Barkley che esce a ricevere, la nickel deve essere giocata con un giocatore rapido, veloce, soprattutto rapido di pensiero e che riesce a capire immediatamente dove mettersi per intervenire, e capace soprattutto nei placcaggi in campo aperto, perché è fondamentale questa capacità contro giocatori come quelli. E quindi direi che Jordan Lewis secondo me non dovrebbe lasciare il campo. È ovvio che non sono nella testa di Chris Richard, e probabilmente, conoscendolo, appena Brown tornerà disponibile sarà rimesso titolare.
È arrivato il momento di allargare il nostro sguardo sul resto della NFL, e quindi diamo la parola a Gabriele Balzarotti, titolare per quest'anno del 4 Minutes Warning, la rubrica in cui andiamo a conoscere tutti i risultati e le curiosità di giornata, ed in questo caso della Week 7 della NFL. A te la linea, Gabriele.
Ciao Robby, un caro saluto a tutti gli amici del True Blue Show. Benvenuti al nostro recap settimanale di un Week 7 veramente interessante. Partiamo con 49ers Redskins. Vincono i 49ers 9-0, una partita molto noiosa che dopo due quarti era ancora sullo 0-0, ma San Francisco la porta a casa, si porta sul 6-0 al comando della sua division e soprattutto parte così bene per la prima volta dal 1990. Bel match tra Cardinals e Giants, finisce 27-21 in favore di Arizona. Dopo un inizio non propriamente entusiasmante per la franchigia dell'Arizona, stanno iniziando a trovare l'alchimia, sono sul 3-3-1 adesso. Bel match tra Colts e Texans, finisce 30-23 in favore di Indianapolis. Carey Hyde di touchdown pass per Jacoby Brissett, che fa felice chi come me ce l'ha al fantasy. Grandissima prestazione di Aaron Rodgers, che porta alla vittoria sui Packers 42-24. Per Rodgers 5 touchdown su passaggio e un touchdown via corsa per un totale di 6. Grandissima prestazione del numero 12 dei Packers. Punteggio molto alto anche quello tra Vikings e Lions, finisce 42-30 in favore della franchigia del Minnesota. I Lions possono consolarsi con la grandissima prova individuale di Marvin Jones, che mette a segno 4 touchdown su ricezione, pareggiando il suo career high e il record di franchigia. Match tra Jaguars e Bengals, finisce 27-17. I Bengals partono 0-7 per la prima volta dal 2008, uno dei peggiori inizi nella storia dei Bengals. I Dolphins per un paio di quarti sembravano potercela fare, ma poi crollano sotto i colpi dei Bills, finisce 21-31 in favore di Buffalo. Bella partenza anche dei Bills, 5-1. I Rams conducono tutta la partita in vantaggio e la portano facilmente a casa, 37-10 contro Matt Ryan e i Falcons. Chargers Titans finisce 23-20 in favore dei Titans, che vedono Ryan Tannehill alla prima partita stagionale per lui, peraltro molto buona, 312 yard su passaggio, 2 touchdown, 1 intercetto. Gran match anche quello tra Baltimore Ravens e Seattle Seahawks. Russell Wilson non riesce nella sua magia di portare ancora una vittoria in casa Seattle e deve arrendersi a Lamar Jackson e soprattutto alla difesa dei Ravens, che con due pick six fa sì che la franchigia del Maryland vinca 30-16. Altro match della domenica è quello tra Saints e Bears. Bridgewater continua a stupire, altra vittoria 36-25. Il match che chiude la domenica è quello tra Eagles e Cowboys. I Cowboys tornano alla vittoria con un bel 37-10. Manca la partita del lunedì, quella tra Patriots e Jets, che sembra essere già scritta come risultato finale, ma mai dire mai. Con questo è tutto, finisce il recap di Week 7, vi riconsegno la linea, alla prossima!
Grazie mille Gabriele. Andrea, due squadre ancora imbattute, quindi i Patriots al netto del Monday Night con i Jets e i tuoi 49ers. Innanzitutto voglio sapere se te lo aspettavi e poi qual è il tuo livello di fiducia per il proseguo della stagione.
No, non me lo aspettavo, sincerissimo. Pensavo che San Francisco quest'anno potesse fare bene, già me lo aspettavo la scorsa stagione, che fossero imbattuti a Week 7, no, assolutamente no. La cosa che un po' di segnali però erano arrivati, la partita contro Pittsburgh era nata malissimo, con tanti turnover, tanti errori di Garoppolo. La difesa, che è il vero motivo per cui i 49ers sono ancora imbattuti, in quel caso tenne San Francisco in piedi, e poi insomma San Francisco nel secondo tempo riuscì a vincere. Un'altra partita significativa secondo me è stata quella di Cleveland, quella contro Cleveland, dove l'altra mia squadra favorita, e quindi quello è stato il Gezzi, ridefinito ormai il Gezzi Ball, nel senso che mi andava bene vincesse qualsiasi delle due squadre, però al netto di questo anche lì il risultato poi è stato catastrofico per i Browns e super positivo per i 49ers. Però anche in quella partita San Francisco ha avuto dei momenti, ci sono state delle situazioni in cui Cleveland avrebbe potuto girare l'inerzia, invece in qualche modo i 49ers sono sempre, grazie alla loro difesa, sono sempre riusciti a venirne a capo e poi insomma a vincere. La cosa, i due aspetti fondamentali secondo me che si possono desumere da questo inizio di campionato sono due. Uno, questa difesa è una delle migliori della nazione. Tutte le pick spese negli ultimi anni su giocatori di linea di difensiva, che non sempre nella baia erano visti di buon occhio, adesso stanno pagando i dividendi, perché tutto parte dalla pressione che questa linea riesce a mettere. Anche Bosa, che è l'ultimo dei giocatori selezionati, ha avuto un impatto immediato. L'altro discorso riguarda l'attacco, e non tanto Garoppolo come si potrebbe pensare, ma Kyle Shanahan. Secondo me Shanahan riuscirebbe a far giocare bene qualsiasi attacco in NFL. Quando Garoppolo crescerà, perché io sono convinto che noi stiamo vedendo un Garoppolo a metà, quando Garoppolo crescerà con il tipo di gioco che Shanahan riesce a far fare alla sua squadra, con la capacità di correre tanto e bene, con un utilizzo massivo intensivo delle play action, però fate sempre al momento giusto, e magari non quest'anno perché è difficile, ma negli anni futuri aggiungendo un wide receiver numero uno vero, questa è una squadra che nella NFC insomma potrà dire la sua. Io non so se San Francisco già quest'anno sia competitiva ai massimi livelli, però è impressionante come questa squadra abbia fatto un salto dalla scorsa stagione a questo gigantesco, e stia riuscendo, grazie alla propria difesa, a restare in partita contro chiunque. Attendiamo ancora, perché insomma siamo a metà stagione, però fiducia tanta, e comunque la felicità di ritornare a vedere i San Francisco 49ers ad alti livelli, questo sì.
Restando in NFC, Mark, subito dietro i 49ers ci sono due squadre che hanno subito infortuni pesanti, i Saints con Breeze e i Packers con Adams e in parte anche Geronimo Allison, eppure non hanno perso un colpo. Quanto incide in questo caso avere un head coach, penso un po' anche al nostro caso di settimana scorsa, in grado di adattare il proprio gioco al materiale che ha a disposizione?
Beh, allora, innanzitutto sicuramente incide nel caso dei Saints, perché a parte il fatto che Breeze probabilmente rientra domenica prossima, però aver messo dentro Bridgewater, sistemato l'attacco nelle mani di Bridgewater, e Bridgewater ti ha dato un 5 vittorie e 0 sconfitte, vuol dire che comunque hai lavorato bene anche nel training camp, hai lavorato bene anche in allenamento, e hai messo il tuo QB di riserva, che comunque secondo me resta il miglior backup QB di tutta la NFL, lo hai messo a suo agio, e questo si è visto anche contro di noi. Bridgewater non ha forzato mai, però ha fatto avanzare la palla in una maniera molto efficace, e alla fine ci hanno schiantato. E per quanto riguarda i Packers, è importantissimo il livello decisionale del loro allenatore, ma non Matt LaFleur, io parlo di Aaron Rodgers, che secondo me decide sostanzialmente l'80% delle giocate in attacco, E questa cosa, questa responsabilità che si è preso quest'anno di comandare l'attacco, lo sta facendo giocare in maniera un po' più conservativa e quindi fa esplodere tutto il talento che ha nel mettere la palla in mano ai giocatori giusti nella finestra giusta, perché il talento di Aaron Rodgers è indubbio e l'unica persona che può impedire a Aaron Rodgers di sfruttare quel talento è proprio Aaron Rodgers quando esagera. Quest'anno non sta esagerando, sta lavorando per la squadra perché vuole dimostrare che aveva ragione lui e che McCarthy doveva andarsene, e quindi sta funzionando tutto, al punto che anche Graham sta ritrovando la forma che aveva quando giocava con New Orleans. E abbiamo visto anche che Dak Prescott ha deciso di imitarlo, perché mi pare al secondo snap di ieri sera si è tenuto Zeke a due passi, quando ha visto che il profondo era completamente coperto ha fatto uno dei piccetti che è solito fare Rodgers alla sua valvola, il running back davanti a sé, e infatti ha funzionato anche con noi, quindi anche l'imitazione di Rodgers sta funzionando, quindi è ovvio che l'originale stia mettendo su delle partite importanti. Quindi direi che sia Packers che Saints sono dei avversari molto pericolosi per la corsa alla NFC.
Andrea, a proposito di infortuni importanti, venerdì la AFC si è risvegliata con un MVP in meno. A proposito di vecchie lenze della panchina, quanto risentirà di questa perdita Andy Reid a Kansas City? Anche se la partita poi dove è uscito quasi subito hanno vinto, diciamo, passeggiando.
Quando ti viene a mancare l'MVP della scorsa stagione e il tuo quarterback, sicuramente un po' ne risenti, però secondo me questa sono curioso di vedere come gestirà Andy Reid questa situazione, nel senso che l'anno scorso persero Kareem Hunt e comunque rimasero l'attacco più esplosivo della Lega. Quest'anno hanno perso subito Tyreek Hill e l'assenza non si è minimamente sentita, o meglio almeno inizialmente non si è sentita. Ecco, io credo che inciderà molto la lunghezza, cioè il quanto starà fuori Patrick Mahomes. Mi spiego, nell'immediato credo che Andy Reid riuscirà a trovare delle soluzioni e in qualche modo l'attacco funzionerà, anche se Matt Moore, che credo sarà il quarterback chiamato a sostituire Mahomes, a meno di scambi che io mi sia perso o di qualcuno che arriverà adesso, non ha niente a che vedere con Mahomes. Sul lungo periodo, cioè se Mahomes dovesse stare fuori per un lungo periodo, ecco che allora qualche piccola difficoltà inevitabilmente dovrebbe iniziare a vedersi, anche perché Damian Williams non è Kareem Hunt, Kelce in qualche modo quest'anno stanno riuscendo a limitarlo, Tyreek Hill appena rientrato dall'infortunio, che insomma c'è un attimino a vedere. E poi l'altro grosso problema di Kansas City è che, non avendo una difesa dominante, se l'attacco non gira, insomma, diventa difficile vincere le partite. Però ecco, se ti devo dire come la penso io, nel brevissimo Kansas City non dovrebbe avere grossi problemi, sul lungo periodo qualche problema in più ci sarà, però da quello che ho letto, da quello che ho sentito, Mahomes dovrebbe rientrare in un tempo ragionevole, quindi insomma Kansas City rimane l'alternativa più credibile in questo momento ai New England Patriots nella AFC.
Sì, dicevano mi sembra 3-5 settimane, insomma poi dipende da come andrà il recupero.
Ecco, 3 sono una cosa, 5 sono un'altra. Con tutto il rispetto, visto che poi la stagione di 16 partite, non credo che comunque la qualificazione ai playoff, vista anche la division, sia in discussione per i Chiefs.
Andrea, rimango da te per passare all'altro lato della medaglia. Dolphins, Bengals, Falcons, Redskins, tutta gente che è in gara per la lotteria del top pick dell'anno prossimo. A chi andrà alla fine, secondo te?
Ma ai Dolphins. I Dolphins fanno proprio schifo. Cioè, non è che quando si è fatto tanto parlare, si è parlato tanto del tanking. Cioè, qua i Dolphins non hanno problemi di tanking. I Dolphins non hanno il talento per vincere una partita in NFL. Ne parlavo oggi con Alex Cavatton di Bears Italia. E dicevo, deve essere veramente difficile per un tifoso di Dolphins quest'anno seguire la squadra, perché non c'è la minima possibilità, neanche con Fitzmagic, che questa squadra possa vincere delle partite. Bengals, Falcons e Redskins, che hanno battuto appunto i Dolphins nell'ultimo weekend, hanno invece sono squadre che stanno facendo male, ma che hanno la possibilità durante la stagione, insomma, di collezionare qualche vittoria. A oggi ti dico 99,9% Dolphins prima scelta assoluta.
Perfetto, prima di chiudere, Andrea, facciamo un po' di pubblicità. Allora, la famiglia di Cutting Edge è in continua crescita e oggi hai annunciato due nuovi nati, se non erro. E comunque in generale le novità sono tante, anche recentemente ci sono stati diversi nuovi podcast, nuove entrate. Quindi se vuoi raccontarcelo un pochettino, brevemente, dirmi un po' anche cosa significa per te il successo di questa operazione che tanto hai curato e cullato, e magari in che cosa vorresti che si sviluppasse un po' tutto questo movimento.
Allora, intanto ringrazio tutti quelli che ci danno fiducia, tu per primo, perché sei stato il primo podcast ad aderire a The Cutting Edge, quindi insomma è bello vedere che comunque il progetto viene apprezzato da gente che magari si è già messa in gioco e che vuole entrare a far parte della nostra famiglia. Allora, i due podcast appena entrati hanno due genesi diverse. Uno esisteva già, The Next Chapter, è un podcast che parla di NBA, sono sei ragazzi bravissimi a cui ho chiesto gli ho chiesto se gli piaceva, se avevano voglia di iniziare a collaborare con noi. La risposta è arrivata immediatamente, è stato un sì, e quindi da stasera, cioè mentre stiamo registrando, fra un paio di minuti, perché sono le 10:30, così raccontiamo a che ora registriamo, ci sarà disponibile su The Cutting Edge la prima puntata per The Cutting Edge. Sense Italia invece è un podcast nuovo che è partito un'oretta fa, sempre un'oretta rispetto a quando stiamo registrando, è un live su Facebook da cui poi ricaviamo il file audio che carichiamo sul canale Spreaker di The Cutting Edge. Sense Italia è gestito da una persona che faceva già parte del nostro progetto e che mi ha chiesto se avevamo piacere di ospitare il neonato podcast all'interno di The Cutting Edge. Ovviamente la risposta è stata positiva, perché The Cutting Edge nasce come aggregatore di podcast, ma principalmente di podcast di football americano, e poi a seguire tutti gli altri. L'idea è quella di arrivare a una schedule tale, e ci siamo praticamente arrivati, per creare una vera e propria web radio con una programmazione che vada dalle 10 del mattino alle 10 di sera, a ciclo continuo, con tutti i podcast appunto che fanno parte di questo progetto. Questa è l'idea per il 2020. Per ora, anche se non è poco, siamo in 24, sono 24 i podcast che ospitiamo, programmazione dal lunedì al venerdì, perché poi insomma sabato e la domenica tendenzialmente sono due giorni un po' morti per la radio vera, figuratevi per noi. E niente, insomma, parliamo di sport americani, lo facciamo a livello generalista, passami il termine, quindi con podcast sull'NFL che ci raccontano quello che succede nel campionato, podcast sull'NBA che ci raccontano quello che succede nell'NBA, MLB, eccetera, eccetera. E poi invece per il lato football c'è tutto quello che è il mondo delle varie squadre. True Blue Blog col True Blue Show è stato il primo ad aderire a questa iniziativa, e poi sono seguiti tutti gli altri. Devo dire che il riscontro degli ascolti è stupefacente, nonostante Spreaker da qualche settimana abbia trovato un nuovo modo per conteggiare in modo diverso le statistiche e per pagarci meno in pubblicità, perché poi questo è il senso della cosa. Però ecco, insomma, siamo contenti, stiamo andando bene, stiamo crescendo. Se penso che, Roby, quando siamo partiti con te eravamo in 3 e oggi siamo in 24, ecco, direi che il successo si misura anche da questo numero.
Un bel salto, assolutamente. Io non posso che ringraziare anche te, e anche, porca miseria, aiutami,
Joe,
bravo, perfetto. Ricordo ancora le sere in birreria mentre ci raccontavamo queste cose e le progettavamo in qualche modo. Perfetto, con questo è tutto per questo nuovo episodio della quarta stagione del True Blue Show. Quindi saluto e ringrazio Mark Taccone che mi ha accompagnato nel condurre questo episodio. Ciao Mark, grazie.
Grazie a te, Roby, e ciao Andrea.
Un sentito grazie al nostro ospite speciale Andrea Ghezzi. Ciao Andrea, e a risentirci presto.
Grazie Roby, spero di essere andato bene come finto tifoso degli Eagles.
Sì, molto finto, ma sei andato benissimo, forse meglio degli Eagles. Grazie. Grazie anche all'altro ospite speciale Francesco Cugusi, che ci ha donato un po' di scienza Patriots. Un saluto ed un ringraziamento va anche agli altri nostri collaboratori della redazione, a cominciare da Gabriele Balzarotti per il suo 4 minutes warning, a Marco Volpi, Luca Barbieri, ragazzi del parchetto, Francesco Brozzo e Gno Biagini. Un grazie speciale va agli ascoltatori che trovano il tempo di mandarci il loro audio con domande e commenti sempre preziosi per darci spunti di discussione. Ringraziamo tutti i ragazzi ragazzi della grande famiglia del Cattinaggio Radio, la piattaforma che ci ospita. Mi invito a seguire il sito www.thecattinage.it e le pagine Facebook e Twitter per gli aggiornamenti su tutti i podcast in programma. Per tutto quello che riguarda i Dallas Cowboys, continuate a seguire il nostro sito www.trueblueblog.net e anche con noi rimanete aggiornati sulle nostre attività tramite i nostri account Facebook e Twitter. Vi ricordo che le puntate del podcast, presenti e passate, sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di The Cutting Edge, sulla relativa app, da iTunes e su Spotify. Grazie a chi ci ha seguito fin qui e appuntamento non alla settimana prossima, ma bensì a fra due settimane. Siamo in bye, quindi settimana prossima non andremo in onda. Poi ricominciamo con un Monday night, quindi Andrea ti toccherà rimettere mano un po' alla schedule e io dovrò trovare qualcuno con cui condurre la trasmissione, perché di solito Mark il martedì non è disponibile. Va bene, e quindi insomma arrivederci a fra due settimane in qualche modo in compagnia mia e dei nostri ospiti. Un saluto e un ringraziamento da Roby e alla prossima.